tema che quest'anno abbiamo scelto per quest'agape è il passaparola. E perciò vorrei invitarvi, se avete una Bibbia, ad aprirla alla seconda epistola di Paolo a Timoteo, seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Leggiamo i primi due versi. Seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, da versetto 1 a versetto 2. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarli anche ad altri. Preghiamo, prima di meditare questi versetti, chiediamo al Signore la sua guida, la sua benedizione per la nostra vita. Padre Santo Celeste, grazie per il tuo amore per noi. Grazie, oh Signore, perché ci hai portati qui insieme. Grazie per la comunione fraterna, per il canto, la lode che abbiamo elevato a te. E grazie ora per la tua parola. E chiediamo, oh Signore, che lo Spirito tuo Santo parli ai nostri cuori, secondo i nostri bisogni, nel nome del Signore Gesù. Amen. Viviamo in un contesto sociale caratterizzato dalla pubblicità. Siamo letteralmente bombardati dalla pubblicità, sotto ogni aspetto, oltre ai manifesti, cartelloni pubblicitari, oltre radio, televisione, da qualche anno a questa parte c'è anche il telefono. In casa nostra ogni giorno squilla diverse volte per messaggi pubblicitari, contratti, cambio luce, gas, telefono, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo bombardati dalla pubblicità. Viviamo oggi di pubblicità, l'uomo vive di pubblicità, perché la pubblicità ha condizionato la nostra mente, condiziona la nostra mente, condiziona le nostre scelte e spesso condiziona la nostra vita. Vi faccio un esempio. Provate ad andare in un supermercato i primi di settembre, da metà agosto in poi, i primi di settembre, dove si vendono articoli per la scuola e troverete bambini e genitori. Se voi vi mettete vicino a qualche coppia, e vi garantisco che io l'ho fatto, scoprirete come i bambini sono capaci di condizionare i genitori sull'acquisto di zaini, quaderni, astucci, penne, qualunque cosa. Perché? Perché nei programmi che loro vedono sono stati bombardati, e guai se non hanno lo zaino di, non lo so di che cosa, di Spider-Man per esempio, guai. Non si studia bene, se non c'è il quaderno di Superman non si può fare i compiti, e così via dicendo. Ma vorrei farvi una domanda, non siate timidi. Qual è, secondo voi, la migliore pubblicità che avete visto o sentito? Qual è? Qual è, secondo voi, la migliore pubblicità? Ah, l'Apple. Ok, beh, è un bello strumento, è un bello strumento. Come?
Il passaparola,
è chiaro, no? È chiaro, sennò non saremmo qua. Ma la migliore pubblicità è l'esperienza. Cioè io sperimento un prodotto e lo consiglio al mio migliore amico e dico, guarda, questo prodotto è valido, vale la pena di comprarlo, lo consiglio al mio collega, ai miei amici, eccetera, eccetera. L'esperienza personale è la migliore pubblicità di un prodotto. Ma quando pensiamo alla parola del Signore, dobbiamo affermare che essa fino a Mosè era stata tramandata con il passaparola. Tutte le opere di Dio, tutte le parole di Dio erano state tramandate da padre in figlio, da figlio in figlio, eccetera, eccetera, fino a Mosè. Se leggiamo in Esodo capitolo 17 e capitolo 24, vediamo che per la prima volta il Signore ordina a Mosè di scrivere tutte le cose in un libro. E Mosè fedelmente lo fa. Ma prima di Mosè la parola di Dio era stata trasmessa in una maniera fedele attraverso il passaparola. Ma anche Gesù ha fatto la stessa cosa. Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di essere uomini di passaparola. Li ha mandati ad evangelizzare, li ha mandati a fare dei discepoli, andate per tutto il mondo, fate diventare gli uomini i miei discepoli. Poi in Atti 1.8, quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi darà la potenza per essere miei testimoni, miei ambasciatori fino all'estremità della terra. L'ordine di Gesù è stato molto chiaro, comprensibile, di facile comprensione. Dovevano andare, i suoi apostoli, i suoi discepoli dovevano andare, e mentre andavano per le strade del mondo di quel tempo, dovevano predicare l'Evangelo. Dovevano annunziare Gesù Cristo, morto, risorto, e che un giorno sarebbe ritornato. Un messaggio chiaro e semplice. E mentre andavano dovevano riprodursi, dovevano fare dei discepoli. E allora vorrei vedere con voi questa mattina i passi che dobbiamo compiere secondo il brano che abbiamo letto, questi due versetti che abbiamo letto, i passi che dobbiamo compiere per arrivare ad essere dei passaparola biblici. Passaparola biblici. Il primo comando che l'Apostolo Paolo da parte del Signore dà a Timoteo è questo: fortificati, fortificati. Era preciso, non lasciava ombra di dubbio o di interpretazione, un comando ben chiaro, ben preciso. Ma perché? Considerando che Timoteo era un uomo di Dio, era anziano di chiesa, missionario, perché da questo comando a questo suo figlio spirituale che tanto amava? Perché se leggiamo il contesto delle due epistole, troviamo che Timoteo aveva proprio bisogno di fortificarsi nel Signore, perché stava attraversando un momento di, possiamo chiamarla col nome moderno, di crisi spirituale, difficoltà spirituale. E allora l'Apostolo lo esorta, gli dice: Timoteo, fortificati nel Signore, fortificati nel Signore. Lo incoraggia. Se leggiamo, ripercorriamo un po' il contesto, vediamo al capitolo 1, Paolo ricorda la fede a Timoteo: guarda la tua fede, guarda la professione di fede che hai fatto, la tua fede è stata provata, non è una fede finta, è una fede vera. E poi per questa ragione, perché ha una fede vera, più avanti gli ricorda: ravviva, rendilo vivo, rendilo efficace, rendilo visibile il dono che hai ricevuto, ravviva il dono che hai ricevuto. E poi lo ammonisce anche, gli dice: guarda, non vergognarti del Vangelo, non vergognarti del Vangelo, l'Evangelo ha prodotto in te nuova vita, nuova nascita, non ti vergognare del Vangelo. E poi continua e dice: ma non vergognarti nemmeno di me, delle mie catene, cioè della mia sofferenza, della mia prigionia, non avere vergogna per queste cose. La situazione carceraria di Paolo si era aggravata quando scrive la seconda Timoteo. Non era più un carcere di semilibertà, ma stava diventando un carcere duro, e l'Apostolo vede avvicinarsi il giorno della sua fine, il giorno in cui incontrerà il Signore e riceverà la corona che Dio ha preparato per lui, per ciò che aveva compiuto per la gloria di Dio. Sicuramente Timoteo soffriva per la situazione di Paolo, di questo padre spirituale, e ne risentiva di questa sofferenza, sapendo che la fede di questo grande uomo di Dio era stata così provata e la sua fine era anche vicina. Ma davanti a questa situazione di scoraggiamento, Timoteo doveva fortificarsi. Perché? Perché non poteva compiere tutti i doveri del ministero al quale era stato chiamato nella sofferenza, nella tristezza, nella debolezza spirituale. Come si può compiere l'opera di Dio nella debolezza spirituale, ossia nella carne? Impossibile, impossibile. L'Apostolo al capitolo 4 ricorda l'opera di Timoteo. Dice così: te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno predica la parola. insisti a tempo, fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno a favole. Ma tu, l'Apostolo lo esorta, dice, ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizione, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Ma come poteva compierlo se si trovava in questa situazione di difficoltà spirituale? Aveva bisogno di essere forte nel Signore, pronto per la battaglia spirituale che lo aspettava. Fortificati, Timoteo, gli dice l'Apostolo Paolo. Timoteo non doveva imitare l'esempio di alcuni, il cattivo esempio che avevano dato Ermogene, Figello e altri poi in seguito, che avevano lasciato Paolo da solo, lo avevano abbandonato. Basta, non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. Noi ce ne andiamo, torniamo indietro. Non vogliamo più andare avanti, non vogliamo più essere in prima fila, non vogliamo più essere quegli araldi del Vangelo, non vogliamo più predicare. Basta, noi torniamo indietro. Timoteo non doveva imitare quel cattivo esempio, anzi doveva seguire l'esempio di Onesiforo e della sua famiglia, i quali avevano incoraggiato, cercato, sostenuto l'Apostolo Paolo in tutte le sue difficoltà mentre si trovava a Roma. Timoteo doveva dimostrarsi all'altezza del compito che gli era stato affidato. Doveva dimostrarsi all'altezza di essere pronto, preparato, ben equipaggiato per seguire e servire il Signore. Per questo motivo doveva trovare forza spirituale, era necessario per lui fortificarsi nel Signore, ricevere la forza in Gesù che l'avrebbe trovata in abbondanza, perché Gesù è sia la fonte che il dispensatore della grazia, della forza. Perciò Timoteo doveva in Gesù trovare tutta la forza per andare avanti. Ma non solo Timoteo, ma anche noi. Anche noi. Quando leggiamo Ebrei capitolo 4 versetto 16, l'autore ci esorta ad accostarci al Signore Gesù per ricevere grazia, forza, soccorso, per essere sostenuti nel momento del bisogno. Cari fratelli e care sorelle, quante volte anche noi ci troviamo nella stessa situazione di Timoteo, in difficoltà spirituale? Quante volte usiamo la parola crisi? Sono in crisi e quel fratello è in crisi. Quanti sono in crisi spirituali? A volte siamo depressi, scoraggiati, delusi, abbattuti, instabili. Non vediamo risultati, anzi vediamo persone che se ne vanno, che tornano indietro, che abbandonano la fede, che lasciano l'assemblea e tornano nel mondo. Abbiamo bisogno, prima di ogni altra cosa, anche noi di attingere la nostra forza dal Signore per andare avanti. Facciamoci coraggio. Gesù ce l'aveva detto, nel mondo avrete tribolazioni. Fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Fortificati nel Signore. Credo che le parole che vi sto per leggere dovrebbero insegnarci qualcosa. Io sarò con te. Sii forte e fatti animo. Ti ho costituito quale città forte, qual colonna di ferro e muro di rame. Non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Sono versetti tratti dal libro di Giosuè e da Geremia. Io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Ma qual è stata la promessa del Signore Gesù prima di salire al Padre? Non ci ha detto forse le stesse cose? Non ci ha forse detto, io sono con te fino alla fine? Fortificati nel Signore, ricevi forza nel Signore, Timoteo aveva questa necessità, ma anch'io questa necessità. Anche noi abbiamo la necessità di fortificarci nel Signore, di ricevere quella forza spirituale che ci mette in grado di essere i passaparola di Dio nella nostra generazione. Fortifichiamoci nel Signore. Solo così possiamo compiere il secondo passo per essere dei passaparola biblici. Il secondo passo che l'Apostolo Paolo ci illustra in questi versetti l'ho intitolato il metodo di comunicazione inalterata nel tempo. Metodo di comunicazione inalterata nel tempo. Qual è lo scopo della comunicazione? Lo scopo della comunicazione è quello di riproporre un messaggio più volte fedelmente come è stato udito, né più né meno, né più né meno, in modo che nel tempo rimanga inalterato, fedele all'originale, fedele a ciò che è stato udito. Quindi riproporre lo stesso messaggio senza uscire dal testo, senza aggiungere, senza togliere, affinché il messaggio rimanga fedele e inalterato nel tempo. Questo era il metodo dell'Apostolo Paolo, ma poi è diventato anche il metodo dell'Apostolo Pietro. Se leggiamo la seconda epistola, troveremo che lui scrive le stesse cose. Dirà, anche dopo la mia dipartenza, avrò cura di ricordarvi le medesime cose. Perché, fratelli? Perché i credenti di quel tempo non sono tanto diversi da noi. Siamo abituati a dimenticare. A dimenticare. E abbiamo bisogno che ci vengano continuamente ricordate. Perciò, per avere il riferimento più preciso possibile nei secoli, si è ricorso spesso alla memorizzazione, alla trasmissione orale poi scritta, e in seguito alla scrittura, poi alla stenografia, eccetera, eccetera, la registrazione di messaggi, e oggi abbiamo anche i video, no? Dove i video fanno vedere non solo il messaggio scritto, ma anche chi parla, quindi i gesti, le espressioni, i quali comunicano, danno più forza, aiutano la comunicazione, danno più o meno forza al messaggio. Il testo che abbiamo letto, questi due versetti, sono conosciuti come i versetti delle quattro generazioni. Perché? Perché Paolo scrive a Timoteo e dice, chiede a Timoteo di affidare gli insegnamenti a uomini fedeli, e questi uomini fedeli devono essere capaci poi di insegnarli ad altri. Paolo, Timoteo, uomini fedeli, altri ancora, quattro generazioni. Quello che ci trasmette qui l'Apostolo Paolo, che ci vuole insegnare, altro non è che un sistema di trasmissione che può essere orale e può essere anche scritto, cioè questo messaggio può essere sia orale che scritto, che poi verrà in seguito attraverso gli anni, attraverso il tempo, ripetutamente trasmesso. Con questo metodo il messaggio risulterà fedele all'autore. Questo metodo porterà il messaggio ad essere inalterato nel tempo, a non cambiare, non aggiungere e non togliere nulla. Ma questo messaggio ci fa vedere l'urgenza di trasmetterlo, l'urgenza, la necessità di avere discepoli forti, pronti, preparati ad andare e trasmettere il messaggio del Vangelo e annunciare Gesù Cristo, che è venuto nel mondo per salvare i peccatori, che è morto ed è risorto il terzo giorno, che ci ha garantito la vita eterna e che nel tempo stabilito dal Padre Lui tornerà. Cari fratelli, non so voi, ma penso di sì, penso che assistete a fenomeni ai quali assisto anch'io. Nelle nostre assemblee assistiamo a fenomeni di anarchia spirituale, fino poi ad arrivare anche a problemi, a creare problemi e liti, perché in mezzo al popolo di Dio ci sono uomini, donne, ci sono credenti che vivono la fede, una fede emotiva, Una fede fatta di sensazioni, è fatta di emozioni. La Bibbia dice che la fede è un fatto, è una realtà che si esprime anche con emozioni, ma non è un'emozione, non è un sentimento, assolutamente no. Quindi noi dovremmo sbarazzarci di queste frasi, mi sento, non mi sento, se mi va, se non mi va, oppure va dove ti porta il cuore. Credo che dovremmo bandire dal nostro vocabolario di credenti queste frasi. Perché queste frasi sanno di anarchia. Il Signore non ha lasciato a noi la scelta. Non ha lasciato a noi la scelta se predicare il messaggio del Vangelo oppure no. Il Signore ce lo ha ordinato per un semplice motivo. Semplice, semplice. Perché il Signore ci ha comperati, ha pagato un prezzo, quindi io non sono più mio. Quello slogan, perdonatemi sorelle, quello slogan femminista degli anni 70, io sono mia e mi gestisco io, o maschilista, io sono mio e mi gestisco io, con il Signore non funziona, con il Signore è una bugia. Perché? Perché sono stato comperato, io non ho più facoltà di decidere per me ciò che è bene o ciò che è male, devo solo affidarmi alla Scrittura e obbedire a ciò che il Signore per mezzo del suo Spirito mi dice quando la leggo, quando la metodo, la medito, quando rifletto, la studio, mi parla, mi guida nella verità, obbedisco. Non so se sono stato chiaro, non so. Quindi dovremmo bandire tutta questa emotività, perdonatemi, non voglio dire che l'emozione non ci vuole, Voglio soltanto affermare che la fede non è emozione. Nell'espressione della fede possiamo avere anche emozione e sentimenti, a volte piangiamo, no? E a volte alziamo le mani per lodare il Signore, ma quella non è fede, è un'espressione. Possiamo dire un'espressione della fede, quindi mi sento, non mi sento, mi va il cuore, eccetera. Sappiamo cosa dice Geremia, no? Che il nostro cuore è la parte meravigliosa, più bella, più pulita, più santa della nostra vita, vero? È così? Dice così Geremia? No? Sì? Siamo confusi? Geremia dice che il cuore è maligno, insanabilmente, cioè non c'è medicina, non c'è guaritore umano che possa cambiare il cuore dell'uomo. Dio, per mezzo di Gesù Cristo, lo ha cambiato, lo cambia e lo può cambiare ancora questa mattina in mezzo a noi. Questo triste fenomeno, sapete perché avviene? Perché il popolo di Dio, noi credenti, abbiamo la tendenza di scostarci, di allontanarci dai modelli biblici e così proponiamo le nostre idee, proponiamo i nostri progetti. Questo è avvenuto al popolo di Dio nel Vecchio Testamento. E questo popolo dal collo duro è stato un popolo ribelle, disobbediente, nonostante avesse visto i miracoli, avesse visto la potenza di Dio operare per loro. Nonostante questo, il collo è rimasto duro. Noi abbiamo visto il miracolo più grande. Abbiamo visto la nostra nuova nascita. Questa nascita spirituale che ci ha portato dalla morte alla vita. Tanto più noi, che abbiamo tutta la parola a portata di mano, tanto più noi dobbiamo essere più seri, più dedicati, più forti spiritualmente, pronti, come diceva Paolo a Timoteo, insisti a tempo e fuori di tempo, pronti, disponibili a proclamare Cristo, il Salvatore. Io mi ricordo, fratelli, i primi giorni della mia conversione, mamma mia, è vero che ero forse un po' fanatico, non voglio dire di no, perché a volte preso dalle ali dell'entusiasmo ho detto anche delle fesserie, che oggi non direi più, no? Però c'era quell'entusiasmo, quel desiderio di comunicare ad altri la salvezza, io ero così, Cristo mi ha salvato, basta. Ma vi ricordate la forza delle parole del cieco nato? Quale autorità, quale potenza? Ero cieco e ora ci vedo, domandatelo a lui. Lui mi ha guarito, andate da lui, andate da lui. Semplice, semplice. questa disponibilità che dovremmo avere anche noi. Perciò affinché questo passaparola, no? Perdonateci un po' questo binomio della stessa parola, sia efficace e porti frutto alla gloria di Dio, dobbiamo ripercorrere fedelmente i passi che l'Apostolo Paolo ci ha indicato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasmettere il messaggio affinché questo messaggio rimanga inalterato nel tempo. Che cosa doveva trasmettere Timoteo? L'Apostolo Paolo dice: le cose che hai udite da me, le cose. Cosa sono queste cose? Cosa dobbiamo trasmettere? I messaggi che ascoltiamo dal pulpito? Bene, va bene, vero, vero. Cosa dobbiamo trasmettere? Il modo in cui facciamo il culto, se facciamo la cena del Signore prima del messaggio o dopo del messaggio? Quando leggiamo le due epistole, Paolo parla chiaramente di ciò che Timoteo deve trasmettere. Capitolo 2, versetto, capitolo, seconda epistola, capitolo 1, versetto 10, parla del Vangelo, spiega ciò che è il Vangelo e nei versetti successivi raccomanda a Timoteo di tenere fermamente il Vangelo che ha ricevuto e che gli è stato affidato affinché non sia solo per lui, ma possa essere dato gratuitamente agli altri. Quindi si tratta della parola di Dio, degli insegnamenti, dei racconti che ha ascoltato da Paolo, delle testimonianze, degli esempi che sono stati condivisi tra Paolo e lui. Quindi materiale spirituale conosciuto da entrambi. Quindi non solo gli scritti, ma tutto il vivere, cioè la potenza di una vita trasformata che solo l'Evangelo può produrre. Questo doveva trasmettere. Io vorrei fermarmi un attimo e riflettere con voi. Cosa posso trasmettere oggi agli altri di ciò che hai imparato? Tu cosa puoi trasmettere oggi agli altri, al tuo vicino di casa, al tuo collega di lavoro, al tuo compagno di scuola, di ciò che hai imparato di Gesù? Cosa sei in grado di trasmettere? Sei in grado di dare la tua testimonianza in un minuto, raccontando i fatti salienti che riguardano la perfetta opera del Signore Gesù Cristo? Guardate, noi siamo finora la migliore generazione per quanto riguarda la tecnologia. Dall'inizio del mondo a oggi noi siamo la migliore generazione perché possediamo la migliore tecnologia, strumenti che ci mettono in grado di diffondere il Vangelo fino all'estremità della terra. iPad, si dice così, vero? Me lo sono imparato bene, prima dicevo iPod, mi dice no, si dice iPad, va bene. Tablet, si dice così, vero? Computer, palmari, web, chi naviga, eccetera, eccetera. No, questi cibernauti che stanno 20 ore al giorno lì e mandano messaggi, sparano ripetutamente messaggi. Questi strumenti ci permettono una rapida diffusione del Vangelo. Una rapida diffusione di ciò che noi sappiamo per esperienza, non per sentito dire, per esperienza personale. Sei pronto a comunicare verbalmente e a usare questi mezzi? Sei pronto a metterti in prima fila, a esporti e dire: io sono un figlio di Dio, io sono stato salvato per grazia, io voglio comunicarti la bellezza del Vangelo, la salvezza del Signore Gesù Cristo. Queste sono le cose che dobbiamo comunicare, l'opera perfetta del Signore Gesù, del quale io, tu, sei testimone oculare, perché il Signore è entrato nella nostra vita, ha iniziato a trasformarla, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove ciò che ci aspetta, la bellezza della vita eterna. Questo che l'Apostolo Paolo diceva anche a Timoteo: e ho combattuto il buon combattimento, ho osservato la fede del rimanente, ecco, mi aspetta la corona che il Signore ha riservato per me, ma non solo per me, ma anche tutti quelli che amano la sua apparizione. Che bello, fratelli, che bello essere tra coloro che amano l'apparizione del Signore e comunicano con la loro vita e con le loro parole l'opera perfetta del Signore Gesù. Le cose che udite da me. E l'Apostolo Paolo qui si espone in prima persona e si chiama in causa e non ha paura di chiamarsi in causa. Nella seconda epistola, capitolo 1, versetto 13, raccomanda Timoteo, dice: attieniti con fede e con amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. Da me. Lui dice: io mi espongo, quello che hai udito da me, tieniti fermo su quelle parole. Non ti allontanare da quelle parole, non ti allontanare da quegli insegnamenti, perché questi insegnamenti ti porteranno a essere vicino al Signore senza danni durante il percorso della tua vita. Paolo, nel suo tempo, quasi la totalità della comunicazione avveniva attraverso la parola. Parola e poi ascolto. Paolo ricorda, scrivendo ai Romani, che la fede, come viene la fede? Ve lo ricordate? Non ho capiato. Come? Io non sento, c'è il vento che porta di là. Viene da che cosa? Grazie, che voce. Viene dall'udire la parola di Dio. E questo è una norma, è un principio normativo. Nonostante tutta la nostra tecnologia, tutta la letteratura, è una verità valida ancora oggi. La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Infatti, fratelli, il popolo di Dio come impara? La maggior parte degli insegnamenti come li impariamo? Ascoltando. E allora, Paolo, scrivendo queste cose a Timoteo, definisce la paternità del messaggio. Cioè, Paolo è colui che lo ha trasmesso e Timoteo è colui che lo ha ricevuto da parte del Signore. Perciò questa frase garantisce non solo l'autenticità, ma anche l'autorità sia del messaggio che del messaggero. Io ho ricevuto dal Signore, dice l'Apostolo Paolo, io l'ho trasmesso a Timoteo. Quindi questo messaggio implica una autenticità, è autentico, non è stato alterato, ma anche ha un'autorità perché trasforma la vita di chi lo riceve, trasforma la vita. Il rapporto tra Paolo e Timoteo è comunque rapporto che intercorre tra formatore e discepolo, quindi tra padre spirituale e figlio spirituale. Ed è questo stesso tipo di rapporto che Paolo si auspica che abbia Timoteo con le persone che stanno intorno a lui, i suoi futuri discepoli, fino ad arrivare a noi oggi, discepoli di Gesù. Non solo credenti, no? Che è una parola molto vaga, oggi identifica una massa di gente. Io spesso mi esprimo con nati di nuovo, discepoli di Gesù, discepoli del Signore Gesù. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni. Questi insegnamenti di Paolo a Timoteo non erano insegnamenti misteriosi, occulti. No, riservati solo a una stretta cerchia di proseliti. Erano insegnamenti che Paolo aveva trasmesso a Timoteo anche in presenza di altri. Primo Timoteo, capitolo 4.
Dobbiamo interrompere perché c'è una macchina che... Scusate l'interruzione, ma c'è il nostro vicino che è infuriatissimo perché c'è una panda bianca che non gli permette di uscire. Ed è bloccato, sta chiamando
Gino.
La polizia, quindi non lo so. Andate,
Gino, vai a vedere la panda.
Ecco, scusate l'interruzione, ma abbiamo questo problema.
Come? AX? AX 191 VV. Avete trovato il proprietario, e se pareva. Perdonatemi, fratelli. Ma io dico che è anche una buona testimonianza lasciare il passaggio, no? c'è tanto spazio un paio di chilometri più in là, no? E le gambe si fortificano, abbiamo bisogno di camminare, siamo comodini oggi. Allora gli insegnamenti, riprendiamolo, gli insegnamenti di Paolo non erano cose occulte, non erano cose occulte. Non erano cose riservate a una piccola cerchia di persone, ma erano per tutti, non solo per Timoteo, per tutti. E in 1 Timoteo 4,14 Paolo spiega che lui ha parlato in presenza di altri affinché tutti potessero sapere le stesse cose. Quindi questi insegnamenti a Timoteo non erano una novità, non erano una novità, erano la verità da parte di Dio, e che questa verità veniva insegnata in tutte le chiese. Non erano verità personalizzate soltanto per Timoteo, assolutamente no, ma era tutto il consiglio di Dio, tutto il consiglio di Dio che dobbiamo ricevere anche noi oggi. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli. Il verbo affidare implica una fiducia, implica fiducia. Il dare un compito importante a qualcuno si presuppone che lo sappia portare a termine fedelmente, senza vizi di forma. Presuppone che lo sappia portare a termine fedelmente, senza vizi di forma. Questo affidare non è una delega cieca, non è una delega cieca, ma contempla anche una rendicontazione, perché noi dobbiamo rendere conto a Dio, Timoteo doveva rendere conto a Dio, doveva rendere conto anche a chi lo aveva mandato. Facciamo un esempio. Vi ricordate cosa faceva l'Apostolo Paolo quando tornava dai suoi viaggi missionari? Vi ricordate? Andava dove? In quale città? A Gerusalemme? No? Andava ad Antiochia e riferiva ciò che aveva fatto. E così. Questo affidare a uomini fedeli non è una delega cieca. Fai come vuoi, fai come ti pare, vai dove vuoi. Vai, basta. No, non è così, fratelli, non è così. Contempla una rendicontazione del lavoro svolto. Noi dobbiamo rendere conto a Dio, ma anche, e vedremo poi a chi. Perciò a lavoro finito si chiederà conto di ciò che è stato fatto, come è stato svolto, un po' come nel caso della parabola dei talenti. In tutto questo vi è anche poi un implicito rimprovero se il lavoro non è stato fatto secondo le istruzioni ricevute. Perciò è importante, affidali a uomini fedeli. Per chi riceve il messaggio è importante far parte della schiera di uomini fedeli, per diverse ragioni. Prima di tutto, fedeltà al Signore, fedeli a Dio, fedeltà al messaggio ricevuto, quindi non aggiungere, né togliere, né alterarlo, né zuccherarlo, eccetera. Fedeltà a chi ci ha istruito, in questo caso Timoteo doveva essere fedele anche all'Apostolo Paolo, che lo aveva mandato a trasmettere questo messaggio. Perciò solo coloro che sono fedeli riceveranno questo messaggio e avranno l'autorità, la forza, la gioia, l'entusiasmo di andare e predicare il Vangelo. Solo coloro che sono fedeli avranno quindi questa autorità di saper trasmettere fedelmente il messaggio. E Timoteo era un figlio fedele, era un uomo fedele. Mi piace leggere da Filippesi capitolo 2 la testimonianza di Paolo verso Timoteo. È qualcosa di spettacolare, di molto incoraggiante, è una sfida per ognuno di noi. Vi leggo da capitolo 2 di Filippesi, da versetto 20, perché l'apostolo Paolo dice: perché non ho alcuno d'animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, quel che vi riguarda. Paolo dice: io non ho nessuno che sia come Timoteo. Lui ha un cuore per voi, ha un cuore per voi, batte questo cuore per voi, è in fibrillazione per voi. Non c'è nessuno che abbia un cuore così grande come quello che ha Timoteo verso di voi. Poiché tutti cercano il loro proprio, non ciò che è di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Che Timoteo cercava soltanto quello che apparteneva a Cristo, non ai suoi interessi personali, non ai suoi bisogni, non a quello che gli faceva comodo, non ai suoi comfort, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il suo cuore era in Gesù e ricercava per i filippesi tutto ciò che Gesù desiderava. Poiché tutti cercano il loro proprio, non ciò che è di Gesù Cristo, ma voi lo conoscete per prova, poiché nella maniera che un figliolo serve al Padre, egli ha servito me nella causa del Vangelo. Che bello, fratelli! Io lo trovo entusiasmante, lo trovo una sfida oggi per i giovani, i meno giovani, una sfida a cercare le cose che appartengono a Dio, per poter essere fedeli nel trasmettere il messaggio. Scopriamo qui in Paolo una gran voglia di comunicare il Vangelo, una voglia instancabile. E se consideriamo la situazione fisica in cui si trovava, cioè il posto dove viveva, se consideriamo che lui non aveva i divani di pelle dove si trovava, non aveva nemmeno il divano, schiacci il bottone, si alza così puoi appoggiare le gambe, non aveva il televisore a manovella di quel tempo, non c'era. E qui vediamo una gran voglia di trasmettere il messaggio del Vangelo. E mi domando se io ho questa voglia, se noi abbiamo questo desiderio nel nostro cuore. Ma la corretta comunicazione del Vangelo richiede prima di tutto una formazione. Non si può comunicare il Vangelo alla cieca. Vi dico, fratelli, io i primi giorni della mia conversione l'ho fatto. E ho detto cose che non avrei dovuto dire. Ma poi, con l'istruzione, ho imparato cosa dire e cosa tenere per me. Vi faccio un esempio. Lo prendiamo da Atti capitolo 18, prendiamo un bellissimo esempio dell'importanza della formazione. Da versetto 24, Atti capitolo 18, versetto 24, ora un certo giudeo per nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Quindi non è uno sprovveduto. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore ed essendo fervente di spirito parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditelo, lo presero seco e gli esposero a più appieno la via di Dio. Apollo sapeva, ma Priscilla ed Aquila si erano accorti che nel suo sapere c'erano lacune. Quindi ha detto: Apollo, alt, fermati un attimo, vieni con noi. E lo hanno discepolato, lo hanno ammaestrato. Questo esempio di Apollo deve farci riflettere sulla necessità e sulla serietà di essere discepoli di Gesù. Purtroppo facciamo una brutta scoperta. Nel 325 ci fu il concilio di Nicea, dove fu necessario, questo concilio delle chiese di quel tempo, fu necessario ridefinire la deità di Cristo. Perché? Perché il passaparola non era stato trasmesso fedelmente. Qualcuno insegnava, un gruppo di persone, più persone insegnavano che Gesù era Dio, ma un Dio più piccolo. Quindi il passaparola non aveva funzionato bene. Uomini fedeli, giovani fedeli, donne fedeli, capaci di insegnare, capaci di insegnare. Paolo, nella sua richiesta, mette anche questa necessità, la capacità di insegnare, di saper trasmettere fedelmente il messaggio. Quindi noi non parliamo soltanto di conoscenza a questo punto, ma anche di qualità morali e spirituali, doni dello Spirito Santo per comunicare il messaggio. Capaci di insegnare anche ad altri. Questi altri sono la quarta generazione, quelli che avrebbero ricevuto il messaggio dai discepoli di Timoteo. Paolo non avrebbe mai conosciuto queste persone, ma lui crede che se il messaggio viene trasmesso in questo modo, viene poi ritrasmesso allo stesso modo, allora il messaggio del Vangelo rimarrà inalterato nel tempo, perché lo Spirito di Dio vigilerà sopra coloro che predicano. Cari fratelli e sorelle, oggi noi siamo chiamati dal Signore, tutti quanti nati di nuovo, noi che siamo qua, siamo chiamati dal Signore ad essere uomini, donne, giovani di Dio, uomini del passaparola, uomini che predicano, che insistono a tempo e fuori di tempo, che hanno gioia, che hanno entusiasmo, voglia, come Paolo, che nonostante l'essere vicino alla morte, incoraggiava, mamma mia, andava avanti come un treno. E per compiere questo grande mandato dobbiamo fortificarci, come Timoteo. Fortificati nel Signore, ricevi dalla comunione con Gesù, ricevi dallo studio, dalla meditazione della parola, dalla preghiera, dalla comunione con la fratellanza, la forza per realizzare il compito al quale sei stato chiamato. Perché? Perché Dio ti ha costituito ambasciatore, suo ambasciatore. E una volta forte trasmetti il messaggio di Gesù. Diventa un uomo, una donna, un giovane fedele a Dio, capace di discepolare altri, di mettersi sotto le proprie ascelle dei bambini, delle bambine nella fede e aiutarli a crescere affinché loro sappiano come devono a loro volta trasmettere il messaggio del Vangelo fedelmente. E vorrei concludere con una domanda. Sapete perché siamo qui oggi? Sapete perché siamo qui oggi? Sapete perché? Perché siamo qui? Per quale motivo? Per quale motivo siamo seduti in piedi qui? C'è qualcuno che azzarda una risposta? Dai, forza, non vergognatevi. Perché sei qui oggi? Perché? Come? Ringraziare il Signore per la nostra salvezza, vero? Poi, altre risposte. La comunione fraterna, vero? Comunione fraterna. Poi altre. Come? Comunione fraterna, dillo forte. Dillo più forte. Perché un discepolo di Gesù ha avuto il coraggio un giorno di avvicinarci a noi ed esporci il messaggio del Vangelo, così come lo aveva ricevuto. E lo Spirito Santo ci ha fatto comprendere il nostro stato di peccato, di perdizione eterna, e ci ha messo lì nella condizione di ricevere la salvezza per grazia, mediante la fede. Ecco perché siamo qui, perché qualcuno ci ha parlato del Vangelo. Cari fratelli, una sfida. Per grazia di Dio l'anno prossimo saremo qui, se il Signore vuole. Dovremmo essere almeno 400 persone, e non ne siamo 400. Proponiamoci per l'anno prossimo di portare non i 400, ma dei nuovi bambini che sono nati attraverso la nostra predicazione, bambini spirituali, figli spirituali, che sono nati attraverso il nostro passaparola. Tu sei chiamato. Io sono chiamato a fare la stessa cosa che era stato chiamato Timoteo. Dobbiamo trasmettere fedelmente, essere uomini di Dio, donne di Dio, che trasmettono fedelmente l'Evangelo. Amen.
Siamo certi che se parole di incoraggiamento, di esortazione, vedete che bisogna, come diceva l'Apostolo Paolo, anche noi in qualche modo di ravvivare.